9, sono le 12 e 7 minuti e noi torniamo, come dicevo, a parlare di treni e lo facciamo con Giovanni Capecchi, nostro ospite di oggi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Giovanni Capecchi è professore associato di letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia e ha scritto per l'INDAU un libro dal titolo Treni letterari, binari, ferrovie e stazioni in Italia tra 8 e 900. E allora, beh, partiamo da qui perché, lo dicevo già nella copertina qualche minuto fa, la domanda, no, che ci stiamo ancora ponendo, che ci si pone quando si riflette sul treno è: come mai questo mezzo ci è così simpatico? È così simpatico nel senso proprio di saper creare un legame empatico, un legame emotivo, tanto da entrare anche in maniera importante nell'ambito letterario, in quello cinematografico. Immaginate anche solo da Assassino dell'Oriente Express in giù, Cassandra Crossing, mi viene in mente Caffè Express, il film con Nino Manfredi in cui lui fa il venditore abusivo di caffè sui vagoni di un treno di pendolari che va verso Napoli nella notte. Insomma, il treno, il cinema, la letteratura, c'è dentro di tutto e nessun altro mezzo come il treno ha questa capacità. Allora, lei che ne pensa intanto, professore, su questo? Poi parliamo anche di letteratura.
Certo, no, è sicuramente è così. Il treno un po' appartiene alla nostra vita, è un mezzo al quale siamo legati anche perché viaggiamo prima di tutto in treno, ci piace poter viaggiare trasportati da qualcun altro che guida con la possibilità di leggere o di guardare fuori dal finestrino senza l'impegno di tenere la strada. E poi il treno è un luogo anche di incontri, ecco, si scoprono paesaggi, ma si scoprono anche le persone e si capiscono anche i paesi che si attraversano, direi, ecco, a livello generale.
A proposito di incontri, com'è l'incontro tra la letteratura italiana e il treno? Io ricordavo prima come la prima tratta ferroviaria in Italia sia la Napoli-Portici, quindi siamo ancora in epoca borbonica, quando Napoli era esatto, sicuramente più di oggi un faro anche di avanzamento tecnologico, e da lì in poi pian pianino il treno penetra anche nella letteratura.
Sì, sicuramente. Il treno, questa appunto tratta ferroviaria di soli 7 chilometri del 1839, è una tratta, diciamo così, per i Borboni soprattutto, che raggiungono in questo modo con più facilità la reggia di villeggiatura, però si apre una stagione, un periodo in cui il treno diventa determinante per la storia di un paese, in questo caso appunto dell'Italia, e si intreccia anche all'evoluzione sociale, economica, politica di un paese. In quegli anni, solo per fare un esempio, come dire, le stazioni che venivano, le località che venivano raggiunte dalle prime linee ferrate divenivano anche luoghi turistici, ecco, perché erano luoghi più raggiungibili, lo racconta Carlo Lorenzini in Arte Collodi quando scrive un romanzo in vapore nel 1856, che racconta per esempio l'importanza del treno tra Firenze e Livorno, ecco, per andare a fare i bagni a Livorno, oppure lo raccontano altri autori che per esempio prendono il treno inaugurato nel 1863 per andare da Bologna a Ravenna, e questo è un elemento, come dire, molto importante, perché di lì a poco, 1865, ci sarebbe stato l'anniversario dantesco e il treno favorì, ecco, le diciamo così, le comitive di pellegrini sulle orme di Dante. Però, diciamo, la letteratura ha raccontato un po' tutte le fasi del treno, perché inizialmente la letteratura guarda al treno con stupore, per certi aspetti con meraviglia, con sorpresa e anche un po' con paura, perché è un mostro, ecco, per alcuni poeti, per alcuni autori. Ecco. Poi il treno diventa un mezzo di trasporto, il più importante mezzo di trasporto nel secondo Ottocento e agli inizi del Novecento. Si intreccia con la storia e con i suoi drammi, basterebbe pensare alle tradotte nel periodo della Prima Guerra Mondiale che gli scrittori raccontano, ecco, oppure al dramma della deportazione nella Seconda Guerra, e pure nei libri sulla deportazione il treno diventa determinante. Poi un po' si perde, ecco, il treno, con l'avvento della macchina e delle automobili, ecco, il treno diventa così meno presente nella vita, meno romantico, meno legato alla capacità creativa e all'immaginazione, e come dire, si perde un po' nelle pagine della letteratura. Ecco, forse un ritorno al treno ci potrà essere nei prossimi anni, perché effettivamente nella nostra vita il treno mi sembra che si possa dire sta riprendendo uno spazio che aveva in parte perduto.
Poi è vero che quando si parla di treno ci sono diversi livelli, nel senso che a un livello emotivo, forse più alto, più letterario, c'è questo fascino per questo mezzo che è diverso da tutti gli altri. Poi è chiaro che c'è anche la persona che va a lavorare ogni giorno, prende un treno pendolare che magari 2 giorni su 3 è guasto, è in ritardo, è pieno di
Certo.
gente, gli odori, i rumori, il fastidio. Non è sempre un esotico fine il treno, può essere anche banalmente un mezzo di sussistenza. Tutto questo entra in qualche
Sicuramente.
modo anche nella letteratura. C'è anche chi scrive il treno ed scrive o scrive nel treno la sua atmosfera da questo punto di vista, da quello forse più basso.
Ah, allora, diciamo che ci sono delle pagine abbastanza così interessanti su questo. Anche nella prima fase della storia dei treni, penso a un Carducci che rimane bloccato in una stazione dell'Appennino Tosco-Emiliano perché il treno si guasta e scrive delle lettere infuriate alla moglie e contemporaneamente all'amante per dire appunto come funzionano male questi mezzi di locomozione. Penso ai treni che vengono raccontati ad esempio nella letteratura industriale, ecco, tra fine anni 50 e primi anni 60, e sono i treni dei pendolari, quindi hanno poco di romantico e di affascinante, sono i treni del lavoro, sono treni sporchi, treni affollati, treni che si prendono in fretta dalle stazioni per non far tardi in fabbrica. Quindi c'è anche questo aspetto, però direi che è un aspetto minoritario, ecco, prevale l'elemento del fascino e anche, diciamo così, il prevale un altro elemento, che è quello di un treno che poi assume in tante pagine un valore metaforico. Ecco, in fondo il treno diventa la vita, ecco, il treno e le stazioni, ecco, diventano i luoghi dai quali passa e nei quali si può osservare la vita che scorre.
E poi interessante anche un aspetto del treno. Io penso ad esempio al futurismo, no? Quindi questo movimento che vede nella macchina, nella mostruosità meccanica, nell'avanzamento tecnologico qualcosa di cui entusiasmarsi, non solo da accettare e da accogliere. Chiaro, lì
Certo.
siamo forse più nell'ambito degli aeroplani, che sono la vera novità di quegli anni, però anche il treno in qualche modo entra in questo immaginario. E allora le chiedo magari qualcosa che non entra, che non è stato indagato nel suo libro, ma così un parere, vediamo cosa viene fuori. Penso alla forma di certe locomotive degli anni 20 e 30 negli Stati Uniti soprattutto, sono magari ancora locomotive a vapore, ma hanno questa forma a siluro, si sta studiando l'aerodinamica, sono forme veramente futuriste più che futuristiche. Secondo lei c'è un legame tra il modo in cui il treno viene raccontato in letteratura, magari anche proprio dallo stesso futurismo, e il modo in cui si evolve la forma del treno?
Questa è una domanda
Mi rendo
complessa, diciamo,
conto.
non è facile. No, diciamo, sicuramente c'è un legame tra la forma, l'aspetto anche, diciamo così, proprio esteriore e meccanico del treno e delle locomotive e il loro ingresso nella letteratura, nel senso un Eurostar, come dire, è meno poetico di un centoporte. Ecco, era anche, come dire, un treno a vapore aveva delle caratteristiche che lo rendevano, come dire, più interessante anche per l'immaginazione, ecco, perché veloce, ma non così tanto veloce. Che la letteratura possa aver influenzato come dire, la
L'ingegneria.
costruzione dei treni, quello non saprei, però sicuramente una riflessione che negli stessi anni viene fatta da scrittori che ragionano sulla velocità, sulla bellezza della velocità e quindi anche sulla necessità di locomotive più rapide e ingegneri che nello stesso periodo hanno la stessa esigenza e trovano soluzioni meccaniche e aerodinamiche, questo legame sicuramente ci può essere.
Un'altra domanda sempre un po' sull'orlo così della chiacchierata, della riflessione.
Io
Se...
sono un utilizzatore di treni, tra
Ah,
l'altro.
non solo lei, anche io sono un appassionato viaggiatore in treno, anche perché è
E
un modo.
conosco anche i treni in ritardo, i treni sporchi, non solo quelli belli, i treni anche rumorosi, perché purtroppo oggi
Eh sì.
c'è da dire che per me uno dei grandi problemi di viaggiare in treno, in Italia soprattutto, è che si rischia tante volte di avere dei compagni di viaggio che stanno al telefono, che parlano a voce alta, E quindi per chi ama leggere in treno o lavorare in treno diventa complicato, però sono
Non
anch'io
solo,
da
non solo
questo
in
punto
Italia, le garantisco che anche qui, anche quando si riserva una zona di silenzio, è raro poi trovare davvero il silenzio, c'è sempre
di vista.
qualcuno che trova un modo di disturbare. Ma volevo capire se secondo lei quella simpatia innata, che nonostante tutto, nonostante anche queste ultime cose che stavamo dicendo sui rumori, sulle difficoltà concrete, pratiche del viaggio in treno, c'è una simpatia legata a questo mezzo che non riusciamo a scrollarci di dosso. Allora, secondo lei, è la letteratura una causa o una conseguenza di questa simpatia? Nel senso, la letteratura con il suo raccontare il treno concorre a tenere intatta questa simpatia, oppure questa simpatia stessa è innata nel nostro modo di pensare il treno e quindi la letteratura si associa, si accoda a questo sentimento e lo racconta e lo sviluppa?
Sì, secondo me è questa seconda cosa, ecco, è innata nel treno. E certo, per chiedersi, ci si può chiedere come mai, forse proprio perché il treno ha tutte le componenti che caratterizzano un viaggio rispetto appunto al viaggio per esempio fatto in automobile, ecco, o anche rispetto a un viaggio fatto in aeroplano, perché il treno permette di percepire lo spostamento, misurarlo, diciamo, osservando l'esterno, presenta, diciamo, una serie di possibili sorprese, ecco, che si moltiplicano rispetto all'uso della macchina privata, che comunque certo, ci possono essere gli imprevisti e le sorprese anche in un viaggio in macchina, ma sul treno, come dire, queste sono più facili, possono essere più numerose perché sono più numerosi i viaggiatori, ci sono le fermate, ci sono i controlli. Secondo me il treno ci affascina anche per questo, perché appunto c'è una partenza, un arrivo, la possibilità di guardare fuori, ma anche di essere guardati, non so se a voi o a lei capita, a me per esempio i treni affascinano molto anche quando li guardo passare, li vedo passare, ecco, perché penso alle storie che contengono, ecco, alle storie che contengono e che se ne vanno in un attimo, e questa è anche una prospettiva che interessava molto la letteratura, perché la letteratura appunto privilegiava lo sguardo dal treno verso, diciamo, la terra e il paesaggio, ma non escludeva neppure lo sguardo dall'esterno verso il treno. Allora i treni davvero misteriosi, i treni nella notte con le luci accese, chi passa, dove vanno, cosa pensano, cosa fanno, quanti problemi, quanti sogni. Ecco, questi sono tutti elementi che hanno nutrito la letteratura e che poi la letteratura certo a sua volta ha alimentato anche.
Ma visto che lei sta usando il tempo passato per parlare di rapporto tra treno e letteratura, la situazione al presente com'è? Com'è questo rapporto oggi?
Allora, diciamo, dall'osservatorio mio, dalle conoscenze che ho io, si è, diciamo, assottigliato, nel senso la presenza dei treni nelle pagine letterarie è molto meno significativa. Ecco, io sinceramente sono rimasto ad alcuni romanzi che accennano, per esempio, all'Interrail, romanzi più di tipo anche giovanile, di scritture di giovani generazioni, che effettivamente raccontavano un treno che ha avuto una sua notevole importanza nella formazione di molti giovani, che era questo, appunto, la possibilità di fare un abbonamento e un Interrail che permetteva di spostarsi in Europa. Ecco. Oggi, diciamo, ha un po' perso questo fascino, ecco, per questo ne parlo al passato. Non mi verrebbe in mente oggi un libro, poi magari me lo potete suggerire voi, e poi nel suo tempo aggiungo che mi interessano i treni, mi interessa la letteratura dei treni, ma non sono neppure lo studioso matematico che si occupa
Certo.
solo di questo, ecco, e quindi potrebbe sfuggirmi qualcosa anche di importante, però appunto, un romanzo così attuale in cui sia così importante il treno non mi viene in mente.
Forse nel cinema c'è qualcosa anche di un po' più moderno, penso che ne so, a Polar Express, il film
Sì,
d'animazione. C'è
sì.
forse qualcosina lì che sopravvive in campo di finzione,
Sì,
nel
poi
campo della.
diciamo, se andiamo ad alcuni anni fa, non so, di Antonio Tabucchi,
E la sento male.
sì, dicevo, se andiamo, mi sentite?
E la sto
Ci
perdendo.
possono essere.
Facciamo un tentativo.
Sì, mi sentite?
Sì, proviamo.
Sì,
Diceva, ci possono
ecco.
essere.
No, ci possono essere delle pagine, ad esempio, di Antonio Tabucchi che racconta così, appunto, il fascino anche di veder partire i treni dalle stazioni di Lisbona, però ecco, non con la costanza che i treni in letteratura hanno avuto fino agli anni del cosiddetto neorealismo, ecco, fino al boom economico.
Io poi penso, beh, il discorso potrebbe andare avanti a lungo, purtroppo dobbiamo salutarci perché non abbiamo più tempo, però c'è
Certo.
anche tutto quel filone letterario e cinematografico, soprattutto del treno inteso come mezzo per andare all'altro mondo, guidato da demoni o che ti porta
Certo.
in un altro pianeta, c'è poi tutta l'animazione giapponese intorno a Galaxy Express, insomma, ce ne sarebbe da
Sì,
indagare, da
ce ne
raccontare.
sarebbero treni fantastici, treni orrorifici, eccetera,
Il
eccetera.
binario 7 3
Sì. Esatto,
quarti di Harry Potter, per esempio. È vero che torna
esatto.
un po' dappertutto quando ci si fa mente locale. Professore, grazie
Sì. Grazie
mille. A risentirci e buon
a
lavoro.
voi, grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buona giornata, arrivederci.